Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi della sanità italiana e del Servizio Sanitario Nazionale che, ahimè, versa in una condizione sempre più pietosa. Ci dicono che è a causa della pandemia, della guerra, della crisi economica mondiale, dell'inflazione, dell'evasione fiscale e di certo c'è una forte carenza di operatori, le retribuzioni sono basse, le condizioni di lavoro pesanti, i costi di gestione alti, ma di fatto la questione vera si riduce ai pochi soldi che vengono destinati all'assistenza sanitaria e alla gestione statale, che è a dir poco delinquenziale. Sono stati compromessi in effetti i principi ispiratori di universalità, di eguaglianza, di equità. E il diritto alla salute è riconosciuto dalla nostra Costituzione all'articolo 32, unitamente all'articolo 3, che dovrebbe garantire l'eguaglianza tra i cittadini, ma l'impianto complessivo e la gestione del Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe essere totalmente rivisitata. Ma per far questo andrebbero destinate molte risorse che però ci dicono non ci sono. Di fatto la sanità pubblica, benché appunto garantita costituzionalmente, sta scomparendo, non esiste quasi più. Gli ospedali, piccoli e medi, vengono chiusi ormai da anni, però vengono potenziati gli ospedali privati. Le strutture e i laboratori privati stanno sorgendo come funghi, ve ne sarete accorti. Le visite specialistiche sono ormai impossibili da ottenere tramite il CUP. Se vuoi curarti vai a pagamento, in centri radiologici, centri per laboratori di analisi, centri di riabilitazione, tutti i servizi che prima erano gratuiti, ma ora li devi pagare e non si sa in base a quale legge, dato che vigono ancora le nostre belle garanzie costituzionali. La spesa sanitaria viene tagliata da Stato e Regioni e oltre ad usare quelle risorse per altri interessi, e non andiamo ad approfondire quali, si ottiene anche l'aiuto agli imprenditori privati. I politici non hanno fatto che chiudere gli ospedali, tagliare i servizi, fino al punto che, pensate, migliaia di cittadini in alcune parti d'Italia sono addirittura senza medico di base e devono rivolgersi alla guardia medica. Di fatto il sistema sanitario, soprattutto dopo la pandemia, è stato praticamente svenduto ai privati, altrimenti non c'è possibilità di avere prestazioni per anni. Le famiglie meno abbienti sono penalizzate ovviamente in modo vergognoso, iniquo. L'impoverimento continua a colpire circa 700.000 famiglie e il disagio economico per cause sanitarie supera 1 milione di famiglie. Gli indicatori di equità stanno peggiorando di giorno in giorno. Il PNRR avrebbe dovuto portare risorse per investimenti senza precedenti per la crescita del paese, ma purtroppo la gestione del PNRR, lo sapete bene, è stata ed è disastrosa, con scelte di investimento sbagliate o assenti. Ora scommetto che è accaduto a tutti voi di chiamare il CUP chiedendo ad esempio una risonanza magnetica a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il primo appuntamento disponibile è come minimo l'anno prossimo. Però a pagamento la puoi avere la mattina successiva in un istituto convenzionato. Dunque la disponibilità ci sarebbe.
Da bambino volevo guarire i ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto il dottore, e non per un dio, ma nemmeno per gioco, perché i ciliegi tornassero in fiore, perché i ciliegi tornassero in fiore. E quando dottore lo fui finalmente, non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero in tanti e si chiamavano gente, ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti. con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale, ammalato di fame, incapace a pagare. E allora capii, fui costretto a capire, che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente, se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve, l'etichetta diceva, elisir di giovinezza. E un giudice con la faccia da uomo, mi spedì a sfogliare i tramonti in prigione, inutile al mondo e dalle mie dita, bollato per sempre, truffatore imbroglione, dottor professor truffatore imbroglione.
Poi ci sono le inquietanti notizie che emergono dalle indagini dei NAS. C'era chi favoriva amici e parenti, chi invece eseguiva gli esami specialistici privatamente, nonostante ci fosse indisponibilità nell'intera ASL in cui operava. Beh, questi sono solo pochi esempi di una trentina di medici denunciati dai carabinieri per aver manomesso, tra virgolette, le liste d'attesa in ospedali e cliniche convenzionate, ma l'elenco di questi casi, ahimè, è lunghissimo e attraversa l'Italia intera, da Torino a Palermo. I NAS hanno analizzato circa 4.000 agende di 2.000 strutture tra ospedali, ambulatori e cliniche, sia pubbliche che private, in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, e i reati contestati agli indagati, tutti medici e infermieri, sono quelli di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato e interruzione di pubblico servizio. Tra i casi più eclatanti ci sono quelli scoperti a Milano, Torino, Perugia e Catania. Sono stati individuati medici che stravolgevano totalmente le liste d'attesa per aiutare amici e parenti e comunque chi pagava. Pazienti privati che all'improvviso riuscivano a saltare in cima alle liste, eludendo le classi di priorità. Non sono mancati medici che fornivano prestazioni private nonostante avessero contratti di esclusiva con aziende sanitarie pubbliche. Alcuni medici invece eseguivano esami di gastroenterologia e colonoscopia in intramenia estramuraria nonostante ci fosse indisponibilità totale nell'intera ASL di appartenenza. Medici specialistici poi che svolgevano attività privata in altri ospedali pur trovandosi in malattia. Sono state individuate in sostanza oltre 1.000 situazioni di affanno nella gestione delle liste di attesa e ovviamente il superamento delle tempistiche imposte dalle linee guida del Piano Nazionale. In centinaia di casi è stata riscontrata la sospensione, addirittura la chiusura delle agende di prenotazione, in parte condotta con procedure non consentite oppure determinate dalla carenza o dall'assenza di operatori senza prevedere ovviamente la sostituzione. E infatti proprio per questo sono stati denunciati dirigenti e medici per il reato di interruzione di servizio pubblico. In pratica che facevano? In modo arbitrario e ingiustificato chiudevano le agende di prenotazione, posticipavano quindi le visite di mesi, anzi di anni, per consentire al personale di svolgere indebitamente attività a pagamento. Inoltre, moltissime cliniche e ambulatori privati, già convenzionati, non aderivano però al sistema di prenotazione unico delle aziende sanitarie e così allungavano ancora di più le estenuanti liste d'attesa regionali. Allora, il primo appuntamento disponibile per la visita in regime pubblico 2 anni dopo, un tempo che si accorcia magicamente di oltre 700 giorni pagando. Infatti, con il regime privato è possibile ottenere questa prestazione, udite udite, già domani. Molti pazienti davanti a questo paradosso si sono recati ai NAS oppure hanno preso carta e penna e hanno scritto alla Procura della Repubblica con la determinazione di chi non pensa solo a se stesso. Allora, dicevamo che molti pazienti davanti ai reati e ai disservizi si rivolgono ai NAS o fanno delle vere e proprie denunce alla Procura della Repubblica, e questo è bene, perché se tutti facessimo così, quindi intasando le procure e gli uffici delle forze dell'ordine, forse la nostra voce e la nostra protesta sarebbe più difficile da ignorare. Non tutti purtroppo hanno la possibilità di pagare per essere curati, si può aspettare qualche giorno, ma non si possono aspettare anni. A cosa serve fare una risonanza magnetica dopo 2 anni se il problema c'è oggi? Quindi ovviamente finisce che chi sta davvero male si priva di altro, magari strettamente necessario, si impoverisce ancora di più in un momento in cui, lo sappiamo tutti, le famiglie stentano anche a fare la spesa. Il paradosso è che tale disparità di trattamento tra chi paga e no non riguarda solo i pazienti che, di fronte ai ritardi e alle disfunzioni della struttura pubblica, preferiscono, potendo solo permettere, rivolgersi ai centri sanitari privati, che ovviamente stanno spuntando sempre più numerosi ovunque in Italia, ma sono le stesse strutture sanitarie pubbliche a determinare al loro interno una disparità di trattamento che penalizza i meno abbienti. Gli ospedali pubblici disattendono sistematicamente le richieste dei cittadini che vogliono accedere ai loro servizi mediante la normale prescrizione medica. In sostanza, non garantiscono affatto quei livelli essenziali di assistenza che dovrebbero, in teoria, essere alla base del Servizio Sanitario Nazionale, in teoria. In poche parole, la struttura sanitaria pubblica, de facto, discrimina i pazienti, offrendo la prestazione solo a chi ha la disponibilità economica di poter sottrarre in qualche modo al proprio bilancio familiare la somma di denaro richiesta, in vista del benessere proprio dei propri cari. Chi non ha denaro sufficiente, pur magari costringendosi a rinunce e sacrifici considerevoli, viene totalmente escluso dalla cura. Però, quando andiamo a fare un esposto ai NAS, appunto alla procura, vengono richiesti dei dati oggettivi. Quanto sono numerosi i casi di mancata calendarizzazione per visite specialistiche o per gli esami diagnostici, e qual è invece il tempo di attesa riservato alle stesse tipologie di intervento in regime di libera professione. Le indagini riveleranno anche quale intervallo di tempo si debba attendere tra una visita e l'altra, avvalendosi del servizio pubblico rispetto alla libera professione. Ecco, e qui si scoprono gli altarini. E si può dimostrare che non solo i tempi di attesa sono decisamente diversi tra un regime e l'altro, ma soprattutto l'attenzione dedicata al paziente da parte dell'ospedale civile è maggiore per coloro che accedono alla prestazione tramite il regime di libera professione. E questa è decisamente, ovviamente e tristemente, una ulteriore discriminazione da aggiungere alle altre. Ora però c'è una bella nuova opzione nel Lazio, l'ospedale amico. Allora, va alla grande, sarebbe un servizio offerto dagli ospedali pubblici e convenzionati, che consente di prenotare visite specialistiche ed esami strumentali a tariffe contenute e a tempi rapidi. Sembra proprio una bella cosa, eh? In poche parole, il Servizio Sanitario Nazionale ti dà un appuntamento dopo 2 anni e non hai i soldi per rivolgerti alle strutture private? Niente panico, l'ospedale amico è un servizio che ti fa accedere al regime privato, ma con uno sconto del 20% circa, i servizi che dovresti avere gratis.
È nel nome del progresso, il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho né per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti dotti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane è malato, so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi prima che finisca male. Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola, e fra gente importante io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto avete detto, io non posso più stare zitto, e perciò prima che mi possiate fermare, devo urlare e gridare, io lo devo avvisare, di alzarsi e scappare, anche se si sente male. Dai, scappa! Scappa!
In poche parole, quelle stesse prestazioni in strutture private convenzionate, se paghi sono disponibili, se non paghi non c'è posto. Insomma, come in intramenia, il 64% delle prestazioni sanitarie in regime di intramenia, cioè medici che esercitano la libera professione in ospedale, viene erogato quasi immediatamente. Vabbè, insomma, il quadro è abbastanza chiaro, mi sembra. Vogliamo ricapitolare? Abbiamo una bellissima Costituzione che all'articolo 32 afferma solennemente che lo Stato tutela la salute come un diritto fondamentale e garantisce cure gratuite agli indigenti. Sarebbe quindi un diritto inviolabile, che invece è violato quotidianamente. Lo Stato, di fatto, sta destinando sempre meno risorse alla sanità pubblica, e che siamo in una emergenza sanitaria nazionale non mi sembra che ci siano dubbi. Il Servizio Sanitario Nazionale è a pezzi e il sistema di cure pubblico sta di fatto scomparendo. E la domanda sorge spontanea: ma è proprio vero che non ci sono abbastanza soldi da destinare a questo settore, o sembra piuttosto una scelta ad hoc? Il sistema sanitario pubblico è definanziato non a caso, volutamente disperso in un regionalismo asimmetrico, in cui l'aspettativa di vita dei cittadini si riduce proporzionalmente ai chilometri che separano Trento a Napoli o agli zeri del conto in banca. Aggiungiamo che forse non è a caso nemmeno il fatto che i medici negli ospedali siano mal pagati, frustrati, operino in strutture inadeguate, con carenza di personale, senza infrastrutture, organizzazione risibile, investimenti sempre più bassi. Quindi queste inadempienze delle amministrazioni e dei legislatori a cosa sono dovute? Evidentemente il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione è diventato una barzelletta, così come accade agli altri diritti sacrosanti, dall'eguaglianza al lavoro. Stiamo assistendo praticamente ad una silente privatizzazione della sanità. Stanno togliendo questo diritto in modo lento e crudele, eliminando sempre più voci al finanziamento pubblico in favore delle strutture private. Ma in fondo la stessa cosa sta accadendo alle scuole, alle università, ai trasporti. Certo, quando stai male, quando hai un familiare che soffre, non è che ti metti a fare polemiche. L'unica cosa a cui pensi è fare tutto quello che puoi per trovare la cura. E se c'è da pagare, paghi, anche se non sai dove trovare i soldi. Però, finché la legge esiste, finché non la eliminano in modo definitivo ed esplicito, tutti noi abbiamo la facoltà e il dovere di farla applicare. Quindi riempite le procure di denunce, intasate gli uffici giudiziari e mandate in tilt la loro narrazione, perché i finanziamenti per i loro affari ci sono, e come ci sono per pagare i vitalizi, per le armi, per salvare i grandi evasori fiscali, per dare i soldi ai pronipoti di quelli che stanno al governo adesso. Se tutti insieme non alziamo la testa, non potremo difendere né noi stessi né la nostra patria. Dunque, la sanità deve essere pubblica perché deve essere una responsabilità dello Stato garantire le cure ai propri cittadini. Deve essere universale per curare tutti senza discriminazioni, né di genere, né di nazionalità, né di censo e né di confessione religiosa. Deve essere equa per fornire lo stesso trattamento a tutti quelli che ne hanno bisogno. Deve essere gratuita perché deve essere realmente accessibile a tutti e di qualità perché la salute delle persone deve essere tutelata nel miglior modo disponibile secondo i progressi e le evidenze della scienza medica. Soprattutto deve essere no profit perché in quanto bene di tutti la salute non può essere oggetto di profitto per qualcuno. Deve essere laica perché deve corrispondere alle leggi dello Stato e non alle scelte religiose dei suoi operatori. Deve essere accogliente, quindi garantire il diritto delle persone a vedere riconosciuta la propria dignità, soprattutto nei momenti di difficoltà e di sofferenza. Deve essere integrata, perché la salute è il risultato di politiche sanitarie appropriate, ma anche di scelte, azioni e politiche che riducono la diseguaglianza all'interno di una comunità. Sanità sta scomparendo, gestita opportunatamente da destra e sinistra. Solo il vecchio clistere è sempre ben fermo al centro. Un saluto a tutti, buona vita, un abbraccio, alla prossima da Emanuela Spadoni. Ciao!